Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta, io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna commentata a cura della redazione giornalistica della radio. Bentrovati, anche quest'anno vi terremo compagnia selezionando alcuni articoli su temi, su questioni che noi riteniamo necessario approfondire. Oggi io non posso fare a meno di parlare dell'11 settembre perché domani ricorrerà l'anniversario di quel giorno fatidico di 20 anni fa, in cui il potere statunitense è stato messo sotto scacco, e con l'attentato alle Torri Gemelle, il potere economico, l'attentato al Pentagono, il potere militare e il fallito tentato al Capitol Hill del potere legislativo dell'America. Da lì in poi, numerose sono state le narrazioni rispetto a questo fatto, che comunque è stato documentato con grande difficoltà a causa delle lacune talvolta di alcune informazioni e di alcuni segreti che l'America non ha voluto confessare. Sono stati introdotti nuovi termini, nuove terminologie, la guerra al terrorismo che è iniziata con l'occupazione dei territori afghani da parte delle truppe americane alleate. E poi la guerra preventiva nel 2003 con l'attacco all'Iraq e poi ancora l'istituzione di prigioni di massima sicurezza, di centri di detenzione sparsi nel mondo, queste carceri segrete come Guantanamo, in cui detenuti che hanno avuto a che fare col terrorismo o terroristi o presunti tali subiscono le peggiori vessazioni e brutalità. E poi ancora l'accesso a informazioni personali e private di miliardi di cittadini a livello globale, non solo statunitensi, di personaggi politici, di diplomatici. Insomma, il mondo è cambiato da quel giorno. Il secolo, il nuovo millennio è stato aperto da un cambiamento epocale che ha portato poi a quello che in questo momento stiamo vivendo. Io proverò a leggervi qualche articolo di attualità che riguarda in qualche modo l'11 settembre e quello che ha generato. Velocemente ho scelto intanto un pezzo di Alessandra Fabretti su dire.it che annuncia l'uscita di un libro che io trovo molto interessante di Laura Silvia Battaglia, Lettere da Guantanamo. Visto che comunque i territori afghani sono stati lasciati sono tornati in possesso dei talebani, allora forse sarebbe il caso di iniziare a pensare anche di risolvere queste carceri segrete, visto che è finita la lotta al terrorismo, almeno così è stato dichiarato. Oltre 700 detenuti sono passati per il carcere di massima sicurezza, leggo testualmente, di Guantanamo, la maggior parte innocenti, colpevoli solo di essere ragazzi sbagliati nel posto sbagliato. Ne restano ancora 39, di cui forse una decina colpevoli di qualche reato. L'odio e il risentimento che quel carcere, insieme agli altri black sites della CIA, le prigioni segrete, alimenta nel mondo arabo-islamico, è un punto grave da cui non si torna indietro. È il carburante per quella macchina della propaganda anti-occidentale e antisecolarista, alla base dei gruppi terroristici internazionali, vecchi e nuovi, e che gli Stati Uniti si prefiggevano di combattere. Lo afferma la scrittrice Laura Silvia Battaglia, appunto, con convinzione, lei che da oltre 10 anni segue la vicenda di Guantanamo Bay. Lettere da Guantanamo, dall'inferno al limbo, dove sono i detenuti del 9 settembre, edito da Castelvecchio, un lavoro di inchiesta che aggiorna l'ebook del 2016 con documenti e testimonianze inedite raccolte dalla cronista con perizie, alcune inseguite per anni. Dichiara: non è stato facile raggiungere i testimoni di quei fatti, che si tratti di vittime o carnefici, dei loro familiari o di chi si è trovato a lavorare in quel contesto come secondini o avvocati, ci si scontra sempre con un potente detonatore emotivo. Non è scontato intervistare vittime di tortura o famiglie che hanno figli, martiri o fratelli dentro a quei campi, e sanno che un processo non ci sarà mai. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, quali saranno le scelte del governo americano rispetto a queste carceri segrete. Adesso continuo con un articolo di Giuliana Sgrena sul Manifesto. Perché i talebani hanno paura del corpo delle donne? Vediamo un po' cosa sta succedendo in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe militari statunitensi. I Taliban non sono cambiati, gli stessi che si trovano oggi al governo a Kabul hanno fatto la storia del movimento degli studenti coranici o ne sono eredi. Invece l'Afghanistan è cambiato. Nel 96, quando arrivarono al potere per la prima volta, il paese era dilaniato da anni di guerre civili, tra leader jihadisti che avevano distrutto Kabul, tanto che l'arrivo al potere dei Taliban poteva persino alimentare l'illusione di una pacificazione. Allora non si sapeva che quello dei Taliban sarebbe stato un regime del terrore, vietata radio, televisione, musica, promiscuità, obbligo delle preghiere e barba per i maschi, per le donne in posizione di un totale apartheid, vietato l'insegnamento e il lavoro, e per uscire di casa accompagnate dal mahram dovevano portare il burqa, non parlare, non segnalare la propria presenza con i tacchi a spillo. Nel 2001 l'occupazione occidentale ha posto fine al regime dei Taliban per l'ospitalità data ad Al-Qaeda. Ora finisce l'occupazione, con il ritorno degli stessi Taliban, che possono anche vantare di aver posto fine all'occupazione, sebbene questo sia avvenuto grazie agli accordi di Doha tra Taliban, rappresentati dall'attuale vice premier Baradar e gli USA. I Taliban inoltre si confermano nella loro misoginia. I primi provvedimenti sono contro le donne che per andare all'università devono portare il niqab, velo integrale che lascia aperta una fessura all'altezza degli occhi, senza la retina del burqa. Per uscire devono essere accompagnate da un maschio di famiglia, il mahram. Sono separate dai maschi nelle scuole, non possono lavorare per problemi di sicurezza, non possono fare sport perché potrebbero esporre parti dei loro corpi che invece devono essere coperte. Il divieto è scattato per una partita di cricket che le afghane avrebbero dovuto giocare in Australia, ma è stato esteso a tutti gli sport. Immediata la reazione di Khalida Popale, ex capitana della nazionale femminile di calcio, rifugiata in Danimarca e promotrice di una campagna per far uscire da Kabul le sue ex compagne. Sport e libertà, noi afghane non ci arrendiamo, anzi, insieme brilleremo sempre di più, ha scritto su Instagram. Io spero in queste settimane di potervi aggiornare costantemente rispetto alla condizione, quello che succede, insomma, in Afghanistan alle donne. Speriamo come redazione di poter essere un veicolo di informazioni rispetto alla situazione e di poter in qualche modo contribuire a far emergere, quello che sta accadendo. Magari con dei racconti un po' più dettagliati e approfonditi di qualche situazione particolare. Un altro interessante articolo, sempre dal Manifesto di oggi, un articolo di redazione, un oscuro scrutare dal Patriot Act a oggi, evoluzione della sorveglianza. Approvato frettolosamente 45 giorni dopo il 9 settembre in nome della sicurezza nazionale, il Patriot Act è stato il primo di molti cambiamenti alle leggi sulla sorveglianza, che hanno reso più facile per il governo spiare i normali americani, ampliando l'autorità per monitorare le comunicazioni telefoniche e di mail, raccogliere record di rapporti bancari e creditizi e tenere traccia delle attività su internet. Mentre in tanti pensano che sia stato creato per catturare i terroristi, il Patriot Act trasforma in realtà i normali cittadini in sospetti. Proprio in virtù della loro natura anticostituzionale, alcuni dettami del PA erano stati pensati come sunset provisions in scadenza dopo pochi anni, ma di volta in volta sono stati sempre rinnovati anche dall'amministrazione Obama. Paradossalmente, è con la presidenza Trump che le misure più controverse entrano in un limbo in attesa di essere approvate dal Congresso. Il presidente aveva minacciato il suo veto perché temeva la loro influenza sulle indagini della Russia Gate. Il 26 maggio del 2011 il senatore democratico Ron Wyden aveva raccontato: "Voglio lanciare un avvertimento, quando il popolo americano scoprirà come il loro governo ha segretamente interpretato il Patriot Act, sarà stordito e sarà arrabbiato. Stordito dal dilagare dei poteri di FBI e NSA nell'utilizzo di tutti i sistemi di tracciamento e spionaggio già in uso nei paesi esteri e poi utilizzati anche nei confronti dei cittadini americani. Arrabbiati perché tutta questa immensa attività di ascolto, di raccolta, di conversazioni e metadati non ha portato letteralmente a niente. Dal 2008 al 2017, inoltre, il governo ha avuto la possibilità di accedere alle comunicazioni degli utenti di siti internet popolari come Facebook, Google, Microsoft e Yahoo e raccogliere anche il contenuto delle comunicazioni di un utente, non solo i metadati. Terzo, con il passare del tempo, grazie alle libertà concesse dal Patriot Act, forze di polizia e agenzie come l'FBI hanno sempre più concentrato le attività di sorveglianza e persecuzione sulle minoranze, a partire dalla popolazione nera statunitense. Nel 2011 dei documenti dell'FBI resi pubblici dall'America Civil Liberties Union hanno dato prova di una vera e propria mappatura etnica operata dagli agenti del bureau incaricati di valutare i rischi potenziali alla sicurezza nazionale provenienti dall'interno degli Stati Uniti. La comunità arabo-americana del Michigan è stata individuata come potenziale luogo di reclutamento di terroristi, quelle cinesi e russe di San Francisco come covi di associazioni mafiose, mentre si guardava con timore alla crescita della comunità afroamericana in Georgia nella lotta a un fantomatico separatismo nero. L'ACLU ha denunciato il targeting delle persone su base etnica e religiosa, mentre l'FBI ha difeso gli agenti che hanno solo fatto il loro lavoro. Quarto, in un report del 2015, l'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia indicava che gli agenti dell'FBI non sapevano indicare un solo caso di terrorismo risolto grazie al Patriot Act, benché 11 anni prima, nel 2004, il direttore del Bureau Robert Mueller proclamasse in un'udienza al Senato che il PA si è rivelato straordinariamente utile nella guerra al terrorismo e ha cambiato il modo di operare dell'FBI. Quest'ultima osservazione parrebbe l'unica aderente alla realtà, la stessa rivelata dal report della Commissione del Senato anni dopo, sull'utilità delle torture della CIA. In compenso però la limitazione dei diritti personali sancita dal Patriot Act continua a influenzare duramente la vita dei cittadini americani. Solo pochi giorni fa il New York Times analizzava il dettaglio come le stesse forze di polizia nella Grande Mela ormai risolvono anche i casi slegati dal sospetto di terrorismo con una sorveglianza indiscriminata, irruzioni e detenzioni arbitrarie, che un tempo sarebbero state considerate inaccettabili. Un lungo articolo, ma vale la pena sentirlo tutto. Quinto, nel maggio 2013 un dipendente della NSA chiede un permesso per malattia, lascia la sua postazione nella sede dell'agenzia alle Hawaii, da lì vola a Hong Kong, dove poco dopo incontra i giornalisti Glenn Greenwald e Evan McCaskill e la filmmaker Laura Poitras, che gli dedicherà il suo Citizen 4, e Edward Snowden, il whistleblower, le cui rivelazioni e documenti classificati da lui resi pubblici hanno portato all'attenzione del mondo il gargantuesco e illegale sistema di sorveglianza interna ed internazionale messo in piedi dalla National Security Agency. Intercettazioni e raccolte di dati clandestine, perfino di diplomatici europei, puntualmente smentite davanti al Congresso. Quando le sue rivelazioni diventano protagoniste di articoli di giornali come il Guardian e il Washington Post, Snowden viene incriminato in contumacia di aver violato l'Espionage Act. Da allora, dopo aver richiesto asilo a decine di paesi, Snowden vive in Russia, ufficialmente un traditore del suo paese. Insomma, è un articolo che va assolutamente letto. Qui in ultimo ricorda che il marcio della Danimarca dentro al cellulare di Angela Merkel. 8 anni dopo il Datagate, svelato dall'ex analista CIA Edward Snowden, salta fuori il complice che aiutò la NSA americana a spiare le conversazioni riservate della cancelliera dell'ex ministro degli esteri Frank Walter Steinmeier, oggi presidente della Repubblica, e dell'ex leader socialdemocratico Steinbrück, che per Berlino è una grande e brutta sorpresa. Insomma, questo regime di controllo si sta perpetrando nel tempo. Sono tutti argomenti scottanti, il controllo sociale, la condizione della donna in Medio Oriente, le carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti. Insomma, sono argomenti che io spero di poter approfondire nei giorni a seguire e spero che potrà essere utile questo approfondimento. Il mio tempo adesso è scaduto, vi auguro una buona giornata, grazie per avermi ascoltata, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Città Aperta e buon proseguimento.